Ancora un onore e un privilegio poter essere insieme, radunati per poter leggere e meditare la parola del Signore. E stasera vorrei continuare il nostro studio sul libro di Esdra e vedremo insieme. Mi chiedono se potete venire un po' più avanti. E stasera, ecco. Volevamo vedere insieme il capitolo 5. Per capire un pochino il capitolo 5 di questo libro di Esdra è necessario ricordarsi un pochino quello che avevamo visto nel capitolo 4. La situazione che il popolo stava vivendo, che avevamo visto nel capitolo 4, è poi la conseguenza di ciò che avverrà in questo quinto capitolo. E infatti al capitolo 4 avevamo visto insieme l'altra volta che il popolo di Giuda stava attraversando una forte opposizione da parte dei popoli circostanti riguardo alla costruzione del Tempio. E infatti l'opposizione fu talmente così, diciamo, forte che alla fine il popolo di Giuda interruppe i lavori della costruzione del Tempio. E tra il capitolo 4 e il capitolo 5 intercorre un lasso di tempo di circa 16 anni. 16 anni in cui i giudei scoraggiati avevano spostato i loro interessi, la loro attenzione dalla costruzione del tempio, motivo per il quale Ciro, re di Persia, le aveva fatti rientrare a Gerusalemme, e le avevano spostati i loro interessi sulle loro abitazioni, su quello che diciamo interessava la loro vita quotidiana. E quindi abbiamo visto come Giuda, dopo un primo inizio pieno di entusiasmo al ritorno a Gerusalemme, avevamo visto che quando poi accorsero queste difficoltà si interruppero. E quindi il sentimento che diciamo era presente nel popolo, era un sentimento di assoluto scoraggiamento. E infatti la lezione di questa sera l'ho proprio intitolata Come superare lo scoraggiamento per ricominciare a lavorare per Dio. Essere scoraggiati, tutti noi sappiamo che essere scoraggiati vuol dire perdersi di coraggio, perdersi d'animo, vuol dire perdersi di fiducia, deprimersi, trovarsi in uno stato di non assoluto equilibrio. Ma essere scoraggiati spiritualmente ci vuole aiutare a dire anche altro. Essere scoraggiati spiritualmente significa per lo più restare fermi, significa non progredire, significa restare fermi nel partecipare all'opera. E questo era proprio il sentimento che Giuda si trovava a vivere. E quindi è proprio in questo sentimento che inizia il nostro brano. E il capitolo 5, i primi due versi, dice così. I profeti Aggeo e Zaccaria, figlio di Iddo, profetizzarono nel nome di Dio di Israele ai giudei che erano in Giuda e a Gerusalemme. Allora Zorobabele, figlio di Sealtiel, e Yeshua, figlio di Josadac, andarono a riprendere la ricostruzione della casa di Dio a Gerusalemme, e con loro erano i profeti di Dio che li assistevano. Il Signore, per farli tornare sui loro passi, suscita questi due profeti, Aggeo e Zaccaria. E questi due profeti parlarono al popolo nel nome di Dio, e dice che alla profezia di questi due profeti, al richiamo di questi due profeti, dice che il popolo andò a riprendere i lavori della ricostruzione del Tempio. Dice che il popolo riprese il loro lavoro sotto la guida sia di Zorobabele che di Yeshua, la guida spirituale, Yeshua il sacerdote, e la guida civile, Zorobabele, e Diciamo che il testo ci fa intendere che dopo circa 4 anni dalla ripresa dei lavori terminarono la costruzione del tempio. Quindi 16 anni furono fermi nel loro scoraggiamento, il Signore suscitò questi due profeti, riniziarono i lavori e in 4 anni terminarono i lavori della casa del Signore. Ecco che questa situazione mi ha un po' portato alla mente qualcosa che viviamo ancora oggi. Possono accadere delle situazioni nella vita di ognuno di noi, di ogni figlio di Dio, che ci possono portare a scoraggiarci, ci possono far pensare probabilmente è meglio se in questo periodo non faccio niente, è meglio piuttosto che lo fanno gli altri. Vivere uno scoraggiamento spirituale è assolutamente, voglio dire, può succedere a tutti. E in questo scoraggiamento possiamo tutti tendere ad avere un atteggiamento come lo ebbe Giuda, si fermò per 16 anni. E così anche noi possiamo provare questo sentimento che può portarci a fermarci nel lavorare per l'opera del Signore. Però dobbiamo stare attenti perché questo non è il sentimento che deve scorrere in ognuno di noi. E questo non è il sentimento piuttosto che dovrebbe scorrere nella Chiesa. Dobbiamo ricordarci che noi tutti siamo parte di un corpo e tutti noi siamo chiamati a servire, a lavorare, a partecipare all'opera del Signore. Ognuno secondo il dono che ha ricevuto per mezzo dello Spirito Santo. Molte volte ci succede che lo scoraggiamento ci fa mettere da parte il nostro dono e ci dimentichiamo che i doni non sono una nostra proprietà, ma sono ciò che Dio ci ha dati perché noi li potessimo utilizzare per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, come ci ricorda Efesini. E allora in questa riflessione vediamo il nostro brano come ci vuole aiutare nel superare lo scoraggiamento. E allora la prima cosa che abbiamo visto dice che i profeti Aggeo e Zaccaria parlarono al popolo. Quindi un insegnamento che possiamo trovare per noi per superare lo scoraggiamento è assolutamente tornare alla parola, mettersi all'ascolto della parola di Dio. Abbiamo bisogno di incontrare di nuovo la parola di Dio. E la parola del Signore dice che venne trasmessa per mezzo di questi due profeti, incoraggiò il popolo e li aiutò ad uscire da questa depressione spirituale che stavano vivendo. Magari anche noi stiamo attraversando un periodo di scoraggiamento in questo tempo, stiamo attraversando un periodo in cui abbiamo abbandonato il servizio per l'opera di Dio, ma adesso è il momento per ritornare a lavorare per il Signore. Il Signore ti sta chiamando adesso a riprendere a lavorare per Lui, a confidare in Lui e a compiere quella che è la sua volontà. E quando ci mettiamo all'ascolto della parola di Dio, accadono almeno 4 cose nella nostra vita. La prima cosa, vediamo che la parola di Dio affronta il nostro peccato. Come facciamo a dire ciò? Allora andiamo nel libro di Aggeo, visto che è il profeta menzionato, e Aggeo nel suo primo capitolo, al verso 3 dirà così: per questo la parola del Signore fu rivolta loro, ai giudei, per mezzo del profeta Aggeo in questi termini: vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno mentre questo tempio è in rovina? Ora così parla il Signore degli eserciti: riflettete bene sulla vostra condotta. Avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate ma senza saziarvi, bevete ma senza soddisfare la vostra sete. Vi vestite ma non c'è chi si riscaldi. Chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata. Così parla il Signore degli eserciti. Riflettete bene sulla vostra condotta. Ecco che la parola affronta il nostro peccato. La parola affronta ha affrontato il peccato del popolo di Giuda. E lo stesso fece anche il profeta Zaccaria. Qualche pagina dopo, sempre al capitolo 1, al verso 4, Zaccaria parlando ai giudei dice: Non siate come i vostri padri, ai quali i profeti precedenti si rivolgevano dicendo: Così dice il Signore degli eserciti, tornate indietro dalle vostre vie malvagie, dalle vostre malvagie azioni. Ma essi non diedero ascolto e non prestarono attenzione a me, dice il Signore. La parola affronta il nostro peccato, ma la parola altresì ci dà quella speranza di vedere le benedizioni di Dio. La parola ci conferma quella che è la grazia di Dio. Infatti, se noi ci pentiamo, se ritorniamo al Signore, allora vedremo le sue benedizioni. Se ritorniamo a lavorare per l'opera del Signore, allora Egli ci colmerà delle sue benedizioni. E infatti ancora Ageo nel suo verso 13 dirà: Ageo, inviato dal Signore, trasmise al popolo questo messaggio: Io sono con voi, dice il Signore. La profezia più breve, qualche commentatore l'ha definita la profezia più breve dell'Antico Testamento, quattro parole. Il Signore dice al popolo: Io sono con voi. Il Signore, ecco che la parola abbiamo visto che affronta il nostro peccato, la parola ci incoraggia, ci fa vedere le benedizioni e la grazia di Dio e la parola come terzo elemento riporta le nostre priorità su Dio. Dopo l'ascolto del messaggio dei due profeti, il popolo di Giuda riprese la costruzione del Tempio. Ed ecco che la parola ci dice anche il modo in cui dobbiamo vivere per piacere a Dio. I giudei avrebbero potuto pensare che non era ancora il tempo giusto per riprendere i lavori del Tempio. Sono passati solo 16 anni, magari possiamo aspettare ancora un po'. Invece, dopo l'ascolto della parola di Dio, dice che si misero al lavoro per ricostruire il Tempio. E un'altra lezione che troviamo andando avanti nel nostro testo per superare lo scoraggiamento, oltre a mettersi ad ascolto della parola di Dio, è tornare a lavorare per Dio. Per superare lo scoraggiamento dobbiamo metterci al lavoro, dobbiamo tornare a lavorare per Dio. E Dio si compiacerà del nostro impegno e ci dirà: ben fatto, servo buono e fedele. Per superare lo scoraggiamento dobbiamo metterci in gioco, dobbiamo tornare a lavorare per Dio. Una terza lezione per superare lo scoraggiamento è perseverare di fronte all'opposizione. Per vedere questo punto leggiamo insieme il verso 3 a 5 del nostro sempre brano, il quinto capitolo di Esdra. E allora dice: In quel medesimo tempo giunsero da loro Tentennai, governatore d'oltre il fiume, Setarbosnai e i loro colleghi, e parlarono così: Chi vi ha dato l'ordine di costruire questa casa e di rialzare queste mura? E poi aggiunsero: Quali sono i nomi degli uomini che costruiscono questo edificio? E il verso 5: Ma l'occhio del loro Dio vegliava sugli anziani di Giuda, e quelli non li obbligarono a sospendere i lavori finché la cosa non fosse stata sottoposta a Dario e da lui fosse giunta una risposta in proposito. Per superare lo scoraggiamento non dobbiamo fermarci davanti all'opposizione. Il popolo di Giuda si trovava di nuovo dinanzi i popoli circostanti che cercavano di impedirgli di lavorare, ma i giudei non si fermarono. E quando si resiste all'opposizione, allora vediamo quello che abbiamo letto al verso 5, dice: L'occhio del loro Dio vegliava su di loro. Dio conosce i nostri nemici, conosce i nemici della Chiesa. conosce chi si oppone al suo lavoro, ma noi non dobbiamo guardare i nostri nemici, dobbiamo avere lo sguardo fisso verso il nostro Signore. E Giuda, ecco che nonostante l'ostilità di questi nemici, continuò a lavorare e dice: ponete la questione a Dario, il re, affinché lui possa dire ciò che dobbiamo fare. E intanto i lavori proseguirono, non si fermarono. E a questo punto del brano si vede che dal verso 6 fino alla fine del capitolo c'è una lettera che il governatore d'Oltrefiume con i suoi colleghi scrisse a Dario, al re Dario, per sapere come dovevano comportarsi nei riguardi di questi giudei che stavano costruendo questa casa. E in questa lettera, analizzandola, si vedono alcuni elementi interessanti. La prima cosa dice che nella lettera esaminarono la costruzione. Al verso 8 dice: al re Dario, perfetta salute, sappia il re che noi siamo andati nella provincia di Giuda alla casa del Gran Dio. Essa viene costruita con blocchi di pietra e nelle pareti si inserisce del legname. L'opera viene fatta con cura e progredisce nelle loro mani. Analizzarono la struttura. I giudei si erano rimessi al lavoro e stavano ricostruendo questo tempio nel migliore dei modi. Si erano messi al lavoro e stavano lavorando nel miglior modo possibile ed è quello che viene riferito al re Dario. Poi successivamente dalla risposta dei giudei al verso 9 dice: noi abbiamo interrogato quegli anziani e abbiamo detto: chi vi ha dato l'ordine di costruire questa casa e di rialzare queste mura? Abbiamo anche domandato i loro nomi, perché tu ne prenda nota, e abbiamo scritto i loro nomi, i nomi dei loro capi. E poi al verso 11 c'è una bellissima testimonianza. La risposta che i giudei diedero dice: chi siete voi? Chi è che sta costruendo questo tempio? E loro gli dicono, dice al verso 11: questa è la risposta che ci hanno data. Noi siamo i servi del Dio del cielo e della terra. Noi siamo i servi del Dio del cielo e della terra. E dice: e ricostruiamo la casa che era stata già costruita molti anni fa. Un grande re di Israele l'aveva costruita e portata a termine. E poi gli raccontano la storia. Ma poiché i nostri padri provocarono l'ira del Signore, del Dio del cielo, Dio li abbandonò nelle mani di Nebucadnezzar, il Caldeo, re di Babilonia, il quale distrusse questa casa e deportò la popolazione a Babilonia. Ma Ciro, re di Babilonia, nel suo primo anno diede ordine che questa casa di Dio fosse ricostruita. Ecco che c'è un bellissimo esempio di quella che è l'appartenenza a Dio. Noi siamo i servi del Dio del cielo e ciò che Dio nella sua sovranità ha compiuto nel popolo di Giuda. Dio è un Dio sovrano e dobbiamo fidarci di Dio perché Egli vuole realizzare la sua volontà per mezzo di noi. Dio ha usato i due profeti, Ageo e Zaccaria, ha usato il lavoro dei giudei alla loro determinazione e la decisione che poi questo re Dario prenderà. Ecco che leggendo questo meraviglioso capitolo si vede come quando il nostro scoraggiamento arriva davanti a Dio, allora il nostro scoraggiamento si trasforma in incoraggiamento, perché riusciamo a vedere le cose grandi che Dio può fare. Ecco che per la grazia di Dio, attraverso la sua parola, possiamo trovare tutti gli strumenti necessari per superare lo scoraggiamento. Mi avvio alla conclusione. Allora, questo brano è stato molto interessante, considerarlo in quanto possiamo superare lo scoraggiamento attraverso la parola di Dio, se ci mettiamo all'ascolto della parola di Dio. La parola di Dio abbiamo visto che produce in noi perlomeno quattro elementi fondamentali. Affronta il nostro peccato, la parola di Dio conferma le benedizioni e la grazia di Dio verso di noi, la parola di Dio ristabilisce quelle che sono le nostre priorità e ci fa vivere come piace a Lui. Tutto questo l'abbiamo visto in questa vicenda. Poi abbiamo visto che per superare lo scoraggiamento, oltre ad avvicinarci alla parola di Dio, dobbiamo ritornare a lavorare, dobbiamo tornare a lavorare per Dio e dobbiamo ancora perseverare di fronte all'opposizione. Non dobbiamo fermarci, ma dobbiamo andare avanti. E infine abbiamo visto che se consideriamo tutto ciò, vediamo come Dio è sovrano e tutto ciò che accade noi siamo certi che è sotto il suo controllo. Questo deve essere una grande sicurezza e una certezza per ognuno di noi nelle nostre vite. E volevo concludere proprio leggendo un verso della Prima Corinzi dove l'Apostolo Paolo scriverà questo. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Che il Signore ci benedica.